Ringraziamo il Signore per la gioia che anche questa mattina ci dà di ritrovarci insieme. È da un po' che non ci vediamo, è dall'anno scorso, non sbaglio, no? A me no, è un anno che è passato. Ringraziamo il Signore per la possibilità che ci dà di ritrovarci insieme questa mattina. Ringraziamo il Signore per la sua protezione, la sua cura che ha avuto verso di noi durante quest'anno appena passato. Ringraziamo il Signore per la protezione anche per il piccolo incidente di questa mattina. Per come è andata, poteva andare peggio, ma il Signore ha messo la mano anche su questo piccolo incidente verso Giorgio. Il Signore è colui davvero che ci protegge, che si prende cura di ciascuno di noi e crede che ognuno di noi possa testimoniare di quanto è stato grande il Signore fino a questo momento, per come ha curato e protetto ognuno di noi fino a questo momento. E pensando proprio al, come di routine, no? Chiamiamo di tradizione. Che si passa da un anno all'altro, ecco, mi è venuto in mente anche a me di dire qualcosa intorno all'anno passato e l'anno appena iniziato. Credo che il passaggio da un anno all'altro, credo che non è solo, spesse volte lo facciamo, un dibattersi fra rimpianti e desideri, quelli che potevamo fare, desideravamo fare, non abbiamo fatto e così via. Spesse volte tra sconfitte subite e nuove occasioni che non abbiamo preso. Credo che non è solo questo, ma credo che è un buon momento per fermarsi, semmai, fermarsi e riflettere su quello che Dio ha fatto e sta facendo nella nostra vita. Chiaramente dovremmo farlo sempre, no? Ogni momento fermarci e dire, ecco, davanti al Signore. Rivedere un po' la nostra vita davanti a Lui, farci un esame di coscienza, vedere quelle che noi a che punto siamo arrivati davanti a Dio. Però prendiamo, ecco, diciamo che è un'occasione in più all'inizio di un anno per fermarsi e per rendersi conto di quella che è la nostra vita come cristiani e riflettere. Il nuovo anno, possiamo dire, è l'ennesima occasione che Dio che ci concede per incominciare qualcosa di veramente diverso, di veramente diverso. Un'esperienza davvero reale, al di là del relativismo del tempo che passa, ma porci davanti al Signore e capire quello che Lui desidera da noi. Per ogni giorno che passa, ogni giorno che affrontiamo, ogni anno che inizia e che Lui ci concede di poterlo vedere e vivere ancora su questa terra con uno scopo. Non so se vi ricordate, sicuramente lo ricordate molto molto bene, in Genesi 32, quando dal 25 al 30, quando Giacobbe lottò con Dio. Poi il testo ci dice che ha vinto, ha lottato con Dio e con gli uomini ha vinto, ma la cosa che mi volevo sottolineare su questi versetti dal 25 al 30 era che a un certo punto l'Eterno disse a Giacobbe, disse appunto a Giacobbe, come ti chiami? E lui rispose Giacobbe. E il Signore disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma sarà Israele. Sarà Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E poi a un certo punto, al versetto 30, dice, qui lo benedisse. E qui lo benedisse. Mi ha fatto riflettere un po' questo testo, il fatto che Dio interviene su quest'uomo e gli cambia il nome. In realtà, questa è la mia interpretazione, in realtà cosa gli stava chiedendo l'Eterno cambiando il suo nome? Chiedendo, io ti cambio il tuo nome. In realtà il Signore stava dicendo questo, ripeto, la mia interpretazione e la prendo per buona perché è uno stimolo per me a fare meglio per il mio Signore. Dice, hai intenzione di continuare a vivere così oppure senti la necessità che io cambi la tua vita in meglio. Vuoi rimanere così o cambi? E Giacobbe ricevette un nuovo nome e possiamo dire un sinonimo proprio di un nuovo inizio, di un nuovo inizio per vivere una vita che piace sempre di più al nostro Signore. Ed è qui che il Signore ci permette di riflettere quando passano gli anni, i giorni, quando passa il tempo e ci troviamo di fronte a un anno, a un nuovo inizio, a un anno nuovo. Dio ci dà l'opportunità di usare questo passaggio da un anno all'altro per conoscerlo sempre di più e meglio e per vivere l'anno appena iniziato in una maniera abbondante. Ed è il tema di questa mattina che volevo e vorrei condividere con voi: una vita abbondante, affinché l'obiettivo di ognuno di noi, la prospettiva di ognuno di noi, il nostro cammino da oggi in poi possa essere quello di avere una vita abbondante, abbondante. E poi andremo a vedere cosa significa una vita abbondante. Stefano, in un certo senso, questa mattina ha accennato qualcosa a quello che è la vita materiale, i beni materiali, alle soddisfazioni materiali, che, come ci ricorda il Signore, non è quella vita abbondante. Dice Giovanni 10:10, dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cosa voleva dire il Signore Gesù quando promise questa vita abbondante? Leggiamolo tutto quanto il versetto. Dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Mi faceva riflettere questo accostamento in questo versetto tra il ladro e il Signore Gesù, no? Ed è straordinario questo, la parola del Signore ogni volta andiamo a meditare, che a noi può sembrare strano o superfluo o assurdo certi accostamenti, ma credo che questo versetto ci dice questo, che a differenza del ladro, il Signore Gesù non viene a noi per motivi egoistici, viene per dare. E questa mattina abbiamo ricordato in primis che Lui ha dato la sua vita per ciascuno di noi, non per ottenere o rubare come il ladro. Il ladro viene per rubare, distruggere, uccidere, ma Dio viene per donare, per darci, affinché le persone possono avere in Lui una vita piena di significato, una vita veramente che ha un senso, di propositi, di gioia eterna. E questo il Signore lo dona tutto questo a coloro che accettano Cristo come personale salvatore, che fanno di Cristo il loro salvatore, il loro Signore. Quindi una vita abbondante. Io difficilmente vado a parte che non lo conosco e devo andare a studiare per vedere dove si trova la parola abbondante nel greco, però ogni tanto mi ci diletto, no? E mi è venuta l'idea, proprio la curiosità di andare a vedere cosa significa questa parola abbondante in greco, che è perisson. Significa eccessivamente, altamente, oltre misura, superfluo. Ma quello che mi ha colpito di più di questo significato della parola abbondante è una quantità così abbondante che è considerevolmente più di quanto ci si potrebbe aspettare. Che cosa straordinario che il Signore ha preparato per noi, una vita abbondante al di là di quelle che noi pensiamo ed immaginiamo. In breve Gesù ci promette una vita migliore. Una vita migliore di quanto noi potremmo, ecco, immaginare. Chiaramente non si riferisce a una vita migliore a livello materiale, c'è un suo dono. La priorità e l'intento, il progetto di Dio è tutt'altro che i beni materiali, ma oltre, poi lo vedremo un pochino più avanti. Ma il concetto che ricorda a questo punto lo troviamo in Prima Corinzi al capitolo 2, versetto 9, di quelle che sono quelle cose che non le possiamo neanche immaginare. E dice l'Apostolo Paolo, Prima Corinzi 2, versetto 9, le cose che occhio non hanno visto e che orecchio non hanno udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. È qualcosa che non è inimmaginabile, di quelle che Dio ha preparato per noi, le cose che occhio non vedono, non hanno visto e che orecchio non hanno udito, sono che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. L'Apostolo Paolo in pratica ci dice che Dio è capace, Dio onnipotente, di agire in modo davvero straordinario, straordinariamente abbondante, al di là, e questo ce lo ricorda anche in Efesini capitolo 3 versetto 20, al di là di quelle che noi chiediamo o pensiamo, perché Dio ha un progetto straordinario per ognuno di noi, ed è un progetto soprattutto spirituale, un progetto soprattutto interno, all'interno di ciascuno di noi. Quindi quando parliamo di abbondante, di abbondanza, chiaramente se questo concetto lo andiamo a portare fuori nella società in cui ci troviamo, nel mondo di oggi, chiaramente la parola abbondante, abbondanza, va a far capire o capiscono che immaginano qualcosa di a livello materiale, case lussuosissime, soldi da non sapere neanche dove metterli, e non avere mai una malattia, ecco, la vita abbondante per coloro che ci circondano è soprattutto questo, e soprattutto le ricchezze umane, tutto ciò che è materiale. Ma dicevo, Dio ha un progetto diverso per i suoi figli, per coloro che lo hanno accettato come personale salvatore. Crede che dobbiamo a questo punto fermarci a pensare a quello che Gesù insegna e qual è il suo proposito a riguardo di questa vita abbondante. La Bibbia ci dice che la ricchezza, il prestigio, la posizione, il potere in questo mondo non sono priorità di Dio per noi. E voglio sottolineare questa frase: non sono priorità di Dio per noi. Che poi Dio ci benedice, che Dio ci benvenga. Lui sa, ma non sono le priorità di Dio per noi, la posizione, neanche la salute. Poi andremo a vedere. La ricchezza, il prestigio, no, assolutamente no. Addirittura l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1, versetto 26 a 29 dice: considerate infatti la vostra chiamata, fratelli, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre al nulla le cose che sono. Ed è straordinaria la fine di questo del versetto 29, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Perché se Dio ci dà qualcosa a livello materiale, soltanto una sua grazia, un suo dono, e affinché, dice l'Apostolo Paolo, non si possa gloriare davanti a Dio. Quindi il progetto di Dio nella vita abbondante è tutt'altro che le cose materiali. Chiaramente la vita abbondante, come abbiamo visto, non consiste in cose materiali. Sapete, alcune volte, come ci ricorda Matteo 8, 20, è anche il contrario. Cosa disse Gesù, ricordate, quando coloro che lo volevano seguire? Se sappiate però, sappiate, le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno del cielo, hanno dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non sa neanche dove posare il capo. Che sappiatelo, non state seguendo un ricco, un che ha tanto tesoro. Lui è il padrone del mondo, poteva, ma non era quello l'intento del Signore Gesù. Quindi sappiate che chi mi segue a livello spirituale, a livello di quello che era il progetto di Dio per i suoi figli, è tutt'altro che cose materiali. Quindi che cos'è la vita abbondante? La vita abbondante è la vita eterna, è la vita che il Signore ci ha donato. La definizione biblica di vita, nello specifico di vita eterna, noi lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni, un versetto che tutti conosciamo a memoria, al capitolo 17, al versetto 3, dove dice: or, questa è la vita eterna, che abbiate buona salute, tanti soldi e tante case. Questa? No, non è così. sono sbagliato. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Cristo Gesù che hai mandato. Questa è la vita abbondante, la conoscenza del nostro Signore, la conoscenza di colui che ha dato se stesso per ciascuno di noi. Questa è la vita eterna, che conoscono te. E conoscere il Signore non è una tantum, ci convertiamo, lo conosciamo come Salvatore e Signore, abbiamo finito. È una continua ricerca, è un continuo conoscere quelli che Dio è per ciascuno di noi, e non finiremo mai fino all'eternità. Scusate, ma ogni tanto devo... Fino all'eternità. Questo è quello che intende il Signore per vita abbondante. Conoscere l'Eterno. Conoscere il nostro Signore. Questa definizione, come avete visto e come avete notato, come conoscete questo versetto, non menziona affatto la durata dei nostri giorni, la salute, la prosperità, la famiglia, l'occupazione. No, cose che Dio dona, ben venga. È un dono da parte del Signore. Ma il Signore sta menzionando di fatto l'unica cosa che lui menziona, qual è? È la conoscenza di Dio. È la conoscenza di Dio, che è la chiave per una vita veramente abbondante. Lo diceva stamattina anche Stefano, l'uomo può avere tutto in questo mondo, tutto, ma gli manca la cosa più importante, più fondamentale, che è quella della persona di Cristo dentro di sé. Che è veramente una cosa abbondante, una cosa che, come abbiamo letto la definizione, va al di là di quello che noi pensiamo ed immaginiamo, qualcosa di superfluo, che noi non ce lo immaginiamo neanche. Questa è l'abbondanza, questo ci fa ricchi, la conoscenza del nostro Signore. Vogliamo essere ricchi, spiritualmente parlando? Conosciamo sempre di più il nostro Signore. Conosciamo sempre di più quello che in questo libro, nella Bibbia, questo tesoro che ogni volta che scaviamo troviamo delle ricchezze straordinarie per la nostra vita come figli di Dio, come cristiani. È l'intento proprio, l'obiettivo che voglio e che vogliamo prefiggerci all'inizio di quest'anno, è proprio questo, avere una vita abbondante della conoscenza delle cose del Signore, di quello che Dio è per ciascuno di noi. Quindi, in pratica, che cos'è la vita abbondante? Prima di tutto, l'abbondanza è un'abbondanza spirituale, e l'abbiamo accennato poco fa, non materiale. Infatti Dio non ha promesso a coloro che lo accettano come Salvatore una vita senza dolore, senza preoccupazione, senza malattia. Trovatemi scritto nella Bibbia dove dice: chi mi accetta come personale Salvatore, io gli prometto, no? Buona salute, lavoro, ricchezza, io non l'ho trovato da nessuna parte nella Bibbia che ho io. Ma una cosa ci rassicura, e questo è straordinario, quello che ci ricorda sia Matteo che Filippesi. Una cosa però ci rassicura, dice però: non preoccupatevi di che cosa? Di che cosa mangerete e di che cosa vi vestirete. Qui dice: lì non vi preoccupate, perché lì io ci penserò. Quindi l'abbondanza spirituale è quella che fa la differenza, non materiale. Quindi il Signore ci invita a conoscere sempre meglio e non preoccuparsi di quello che mangeremo e di quello che vestiremo, la base della vita per andare avanti in questo mondo, perché siamo di passaggio. È vero, questo qualcuno ha fatto tante previsioni sul 2020, 2020, 20 barra 1 per 1, rimane 1, unità, c'è una marea di roba. È un 2020, dall'anno zero siamo arrivati al 2020, sarà l'anno che torna il Signore? Amen. Tornerà oggi? Amen. E quella che è l'attesa del credente, che deve soprattutto, come dire, animare la nostra vita, il ritorno del nostro Signore. Animare la nostra vita. Il Signore può tornare da un momento all'altro. Quindi non preoccuparci di cosa mangiare e di cosa indosseremo. L'Apostolo Paolo in Filippesi 4, versetto 19, ci ricorda: e il mio Dio soddisferà tutti i tuoi bisogni secondo le ricchezze della gloria di Dio in Cristo Gesù. Cosa vogliamo di più delle cose materiali? È vero, ci servono per campare, un lavoro. Ma il Signore provvede. proprio da questa, ma la nostra preoccupazione, il nostro intento, il nostro obiettivo è quello di conoscere meglio il Signore. Perché? Perché le benedizioni fisiche di ogni genere non fanno parte di una vita incentrata su Dio. Una vita senza benedizioni fisiche di ogni genere non fanno parte di una vita incentrata su Dio. Non è questo il metro di misura, che se io fisicamente o materialmente sto bene è perché ho una vita incentrata sempre su Dio, o se sono un poveretto, un disgraziato, tutto quanto, è perché sono è una vita concentrata su Dio. No, non è questo il metro di misura che Dio usa per misurare tutto questo. No, perché nella nostra ricchezza, nella nostra povertà, sono un'indicazione di quello che è la nostra relazione con il nostro Dio, ma è qualcosa che viene dall'interno, è una crescita spirituale, è una conoscenza spirituale, e il conoscere Cristo sempre di più ci porta a vivere una vita di benedizione, una vita di evangelizzazione, una vita di crescita spirituale nell'attesa del ritorno di Cristo, nell'attesa di questo meraviglioso ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non è questo quello che il Signore intende per quanto riguarda appunto l'abbondanza. Salomone, ricordate, un personaggio che ne ebbe tante, non soltanto di mogli, ma di ricchezze, di tutto, ha avuto quest'uomo. Poi alla fine, Ecclesiaste 5, da 10 e 15, andate a leggerlo, vedete che lui fa tutto questo, non è servito assolutamente a nulla. Paolo, al contrario, era contento in qualsiasi condizione fisica si trovava. Ad esempio in Filippesi 4, capitolo 4, 11 e 12, dice: non lo dico perché ne ho bisogno, perché ho imparato ad accontentarmi di qualunque circostanza. So di che cosa ho bisogno e so cosa significa avere molto. Ho imparato il segreto di accontentarmi di ogni situazione, ben nutrito o affamata, se vivere in abbondanza oppure nel Signore, oppure nel bisogno. In Cristo ho imparato a vivere veramente la vita come si vive. In Cristo, nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E in secondo luogo, la vita abbondante, come abbiamo accennato poco fa, appunto, è la vita eterna. La vita della quale davvero ogni credente deve preoccuparsi. Ogni cristiano deve preoccuparsi. E la vita eterna non viene determinata dalla durata, bensì dalla relazione che abbiamo con Dio. Io posso avere anche 40 anni, 50 anni di conversione, ma dipende quanta relazione con il mio Dio in questi 40 anni. Che tipo di rapporto con il mio Dio? La domenica mattina prego soltanto ai cibi? Faccio il culto di famiglia quando me lo ricordo o quasi mai? Che tipo di rapporto ho con Dio in modo verticale e poi orizzontale con la mia chiesa, con la mia famiglia, con coloro che mi circondano? Questo è quello che fa la differenza. Non è la durata, ma quando è la relazione che io ho con il mio Dio. Ecco perché una volta che noi ci siamo convertiti, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo e il Signore ci dice: voi avete ricevuto la vita e la vita eterna. Prima Giovanni 5, da 11 a 13. Cioè, questa è la testimonianza. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chiunque abbia il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Sapete che avete la vita eterna, sapete che avete tutto. Questa è la vita abbondante, la vita eterna. Conoscere il nostro Signore, conoscerlo sempre di più, avere la vita eterna, come abbiamo visto, consiste in una relazione continua con il nostro Dio, conoscendolo sempre di più. Vogliamo impegnarci all'inizio di quest'anno ad avere questa relazione più intima con il nostro Signore, per avere una vita sempre di più abbondante delle cose spirituali. Mi avvio alla conclusione. Infine, la vita cristiana deve ruotare intorno a questo versetto che vi cito fra poco. Non è l'unico, ma è uno dei tanti che mi è piaciuto di più. Seconda Pietro 3, versetto 18. Credo che la nostra vita deve ruotare tutto intorno a questo. Dice: crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore Salvatore nostro Gesù Cristo. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. E alla questa è la fine del capitolo, dice, e a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, perché ci permette di poterlo conoscere, questo Dio meraviglioso, e vivere per Lui ogni momento, ogni istante. All'inizio di un anno, alla fine di un anno, durante l'anno, a me ogni momento della nostra vita, vivere una vita di crescita nella conoscenza del nostro Dio. Questo ci insegna che la vita abbondante è un continuo processo, miei cari, di apprendimento, di pratica, di maturazione e di crescita spirituale. Questa è la vita abbondante, una vita di crescita. Non soltanto a livello materiale, e lì ci impegniamo tanto. Quanto sarebbe bello impegnarsi alla stessa maniera nella crescita della vita spirituale, nella crescita di quella statura perfetta che è Cristo Gesù. Quando ci impegniamo, se vogliamo fare un livello delle cose del tempo che noi usiamo per le cose materiali a quelle che usiamo per le cose spirituali. Possiamo rispondere sicuramente davanti al Signore. Il Signore conosce i nostri pensieri e i nostri cuori. Il tempo che dedichiamo alle cose nostre, il tempo che dedichiamo al Signore. La crescita nelle nostre cose e nella crescita spirituale. Questa è la vita abbondante. Un continuo processo di crescita verso il Signore. Sebbene siamo naturalmente desiderosi di cose materiali, credo che sia lecito, lo citavo poco fa, è lecito. Ma attenzione alla priorità, non è questa la priorità che Dio vuole da ciascuno di noi. Ma come cristiani, la nostra prospettiva della vita deve essere rivoluzionata. Deve essere rivoluzionata. E ce lo ricorda Paolo a riguardo di questo, nel capitolo 12 al versetto 2, quando dice: non conformarti al modello di questo mondo, non conformarti, ma cerchi di, anzi, sii trasformato dal rinnovamento della tua mente. Avere la mente di Cristo ci porta a conoscerla sempre meglio e stare sempre dalla sua parte. Avere la mente di Cristo ci porta ad essere dalla parte di Cristo, nell'onorarlo, nel servirlo, nel conoscerlo sempre di più. Avere la mente di Cristo per avere una vita abbondante, essere trasformati. E così come diventiamo, come ci ricorda ancora l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5, 17, come diventiamo delle nuove creazioni quando veniamo a Cristo, no? Se dunque Lui è Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Che possa essere questo l'obiettivo. Le cose vecchie sono passate, risentimenti, delusioni, non pensiamoci. Ho detto all'inizio, fermiamoci. Fermiamoci e pensiamo a quello da fare per il meglio per il Signore, al di là di quello che è successo nel passato, al di là di tutto questo. Allo stesso modo, la nostra comprensione di abbondanza deve essere trasformata, come ci ricorda appunto l'Apostolo Paolo. La vera vita abbondante consiste di un'abbondanza di quello che ci ricorda ancora l'Apostolo Paolo in Galati 5, un'abbondanza di amore, di gioia, di pace e del rimanente di questo frutto dello Spirito Santo. Un'abbondanza di amore, di pace, di gioia, di autocontrollo e così via, di quelle che l'Apostolo Paolo ci ricorda in Galati 5, versetto 22, e non di abbondanza di cose materiali. Quindi, concludendo, consiste una vita abbondante, una vita che è eterna, e quindi dobbiamo riporre il nostro interesse su ciò che dura per tutta l'eternità. Se la nostra abbondanza è la vita eterna, noi dobbiamo riporre ogni cosa per quello che dura. E che cosa può durare per tutta l'eternità? L'apprendimento, la conoscenza della parola del Signore, perché tutto passa, ma la parola del Signore non passerà mai. Ed è lì che il Signore ci indica ad essere abbondanti, è lì che dobbiamo avere il nostro interesse, in ciò che è eterno, non in ciò che è temporale. Paolo ci ammonisce con questo versetto in Colossesi 3, 2 e 3: abbiate in mente le cose di lassù. Abbiamo in mente, da oggi in poi, cerchiamo di pensare di più, cerco di pensare di più alle cose di lassù, a quelle cose che durano per tutta l'eternità, non a quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Queste sono le cose che durano. Questa è la vita abbondante. Che questa prospettiva biblica possa davvero essere per noi un monito, un impegno a conoscere sempre di più il nostro Dio, e solo così possiamo dire di vivere una vita abbondante. Che sia così per ciascuno di noi, da oggi in poi. Amen.